Fratello Giuseppe, andiamo avanti adesso non tanto parlando dei vaccini, ma questo soggetto ci porta a un studio che è bene fare su come sopravvivere, come andare avanti quando sei messo in una situazione che, se cristiano vuoi dire la verità, ma se lo fai, perdi o un familiare o un fratello, sorella. Per esempio, hai detto che per i vaccini trovi una pecorella, un medico, dottore, che ti può dare una certificazione che tuo bambino non può ricevere vaccini per motivi di salute. Questo non
Però
sarebbe.
puoi trovare altre situazioni, per esempio questa scuola Montessori che è per i Novax.
Sì,
Però
però
se nella
parliamo
tua
adesso.
zona non c'è una scuola così e trovati un dottore.
Va bene, parliamo adesso di questa situazione. Se uno vuole trovare un medico, non, come cristiano non sarebbe dire il falso, perché il bambino è sano, il bambino potrebbe prendere i vaccini. Quindi fare un documento così che dice che il bambino non può ricevere vaccini, non
Beh, sì.
sarebbe dire un falso?
No, perché se tu nel tuo cuore sai che questa vaccinazione è nociva, è negativa, non è biblica, non è cristiana, ma viene da Satana, quindi tu sai che il bambino non solo è allergico, ma il bambino gli fa male, tu sai che è la verità che gli fa male, che in qualche modo è allergico.
Ah, ok, ho
Capito?
capito.
In questo vaccino è la creazione di Satana. Noi
Ok,
siamo
sì.
allergici a tutte le creazioni di Satana, quindi il
Quindi
bambino è allergico.
la differenza è sapere se qualcosa viene da Dio e certamente accettarlo, o se viene dal diavolo, rifiutarlo anche se devi dire una mezza bugia.
Anche se devi sviarli, cioè noi cristiani dicono la verità, però a volte se il diavolo viene dice come sotto il comunismo oppure sotto l'Islam tu sei in Iran, sei in Turchia, sei in Arabia Saudita, ci cioè sono diversi livelli di persecuzione. Arabia Saudita, se tu hai una chiesa in casa che vi riunite, tu non puoi dirlo. Vengono e dicono: tu c'hai delle Bibbie qua? C'hai i fratelli nascosti? E se tu dici sì, sono nascosti in cantina, andate a ammazzarli.
No.
Scusa, devi dire non lo so, no,
Ah, certo,
è
sì.
una bugia. Non è una bugia, stai proteggendo i fratelli.
Sì, stai facendo la volontà di Dio praticamente.
Questa Rahab in Gerico ha detto: stava nascondendo gli uomini e Dio l'ha benedetta perché ha detto: no, non sono qui, sono andati via. Il contrario.
Sì, perché tu stai dicendo il no ai figli del diavolo.
Esatto.
Non è che stai ingannando i fratelli o qualcuno del Signore, sino ai figli del diavolo. Questa è la differenza.
Certo, guarda.
Sarà lo stesso quando verrà il marchio della bestia e vogliono metterlo al tuo figlio. Devi dire no, anche se puoi fare con un piccolo inganno, evitare, fai, lo fai. Poi c'è un limite sempre, che se ti chiedono di rinnegare la tua fede, certo non rinneghi la tua fede.
Poi bisogna anche analizzare questa parola inganno, cioè è il diavolo che sta ingannando il mondo cercando di vaccinare la gente.
Sì.
È il diavolo che inganna il mondo dando il marchio della bestia. Quindi il primo ingannatore è lui, io mi sto difendendo
Sì.
da un altro inganno.
Lui inganna per distruggere.
Capito?
Sì.
Io non posso, arriva fra poco, che so, c'è il marchio della bestia e mi dicono dove sono i fratelli nascosti? E magari sono lì nel fienile. E non posso dire sono nascosti nel fienile, vai pure a ammazzarli.
No, no, no.
Quindi al diavolo gli dice qua non c'è nessuno, è una bugia, bah, decidi tu, guarda.
No, stai facendo la volontà di Dio. È Dio che non vuole che tu tradisci i tuoi fratelli.
Comunque basiamo questa fede nella Bibbia, perché
Sì,
non è che non è
sì.
sufficiente che lo dico io o tu. Poi
Sì.
ognuno farà come gli pare. Se uno nasconde i fratelli in cantina e viene l'anticristo col marchio della bestia, andate lì, sono lì, ammazzateli, marchiateli. Se tu vuoi fare così, io non lo farei. Guarda, andiamo a Giudici 4, va bene? E qui vediamo un'altra situazione come quella di Rahab. Allora, verso 3.
Giudici 4, verso 3. I figli di Israele gridarono al Signore perché Abin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figli di Israele.
Ok, verso 14. Allora Deborah, che era la giudice di Israele.
Allora Debora disse a Barak: alzati, poiché questo è il giorno in cui il Signore ha dato Sisera nelle tue mani.
Sisera era il capitano di Yabin, che era il re che perseguitava Israele. Va bene, il capitano era Sisera che aveva questi carri di ferro.
Il Signore non va forse davanti a te? Allora Barak scese dal monte Tabor, seguito da 10.000 uomini. Il Signore mise in rotta davanti a Barak, Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito, che fu passato a fil di spada.
Quindi uccisi 17.
Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Jael, moglie di Eber, il Cheneo.
18.
Jael uscì incontro a Sisera e gli disse:
Jael, questa donna uscì contro per incontrare Sisera, che era il nemico di Israele. Sisera, va bene, che fuggiva.
Entra, mio signore, entra da me, non temere. Egli entrò da lei nella sua tenda e egli lo coprì con una coperta.
E lei lo coprì con una coperta. Ma riposati.
Egli le disse: ti prego, dammi un po' d'acqua da bere perché ho sete. Quella, aperto l'altre del latte.
Aperto l'otre del latte. Quindi lui chiede dell'acqua e gli dà del latte. Quindi un trattamento di lusso.
Gli diede da bere e lo coprì.
Cioè lo coprì con la coperta, si prese cura di lui.
Egli le disse: «Stattene all'ingresso della tenda, forse qualcuno verrà a interrogarti e ti chiederà: c'è qualcuno qui dentro? Tu risponderai di no».
Capito? Quindi qui sto facendo un piano. Io adesso sto qua, mi riposo, ci sono quelli di Israele che cercano di uccidermi. Se vengono qui, dicono: qui non c'è nessuno, lasciami tranquillamente riposare, proteggimi. Va bene, allora Jael cosa fa verso 21?
Jael, questa donna, moglie di Eber, prese un piuolo della tenda e un martello. Andò pian piano da lui e gli piantò il piuolo nella tempia tanto che esso penetrò intera. Egli era profondamente addormentato.
Egli era profondamente addormentato.
E sfinito. E morì. Mentre Barak inseguiva Sisera, Jael uscì a incontrarlo e gli disse: vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi. Egli entrò da lei. Ecco, Sisera era steso morto con il piuolo nella tempia. Quel giorno Dio umiliò Jabin, re di Canaan, davanti ai figli di Israele. La mano dei figli di Israele si fece sempre più pesante su Jabin, re di Canaan, finché l'ebbero annientato.
Che va bene, quindi tutto è chiaro fino adesso, no?
Sì.
Quindi lei ha fatto finta di proteggerlo, vieni qua, acqua, no, ti do latte, riposo, qui c'è una bella coperta, ci penso io a te. Poi appena si addormenta prende il piolo, un pezzo di legno, un piolo, va bene, e un martello, bang,
aio.
E così forte che trapassò il cranio e si conficcò per terra.
Aio.
Va bene? Quindi lo inganna facendo finta che lei lo proteggeva, invece lo uccide. Vediamo il seguito di questa storia. Giudici 5, 1 a 31.
Giudici 5. In quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam. Ascoltate,
verso 3.
Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi. Al Signore, sì, io canterò, salmeggerò al Signore, al Dio di Israele. Benedetta sia fra le donne Jael, moglie di Eber il Cheneo.
Ecco, qui siamo al verso 24.
Fra le donne che stanno sotto le tende sia benedetta.
Quindi qui la giudice di Israele, Deborah, dice: benedetta sia tra le donne Jael, quella che ha ucciso Sisera. Lo ha ingannato.
Quindi ha fatto bene.
Ha ingannato, l'ha ucciso, e Deborah, la giudice di Israele, donna di Dio, va bene, dice: benedetta sia Jael.
Sì.
Andiamo avanti.
25. Egli, Sisera, chiese dell'acqua e lei gli diede del latte. In una coppa d'onore gli offerse della crema. Con una mano prese il piuolo.
Il piuolo.
E con la destra il martello degli operai. Colpì Sisera, gli spaccò la testa, gli fracassò e gli trapassò le tempie. Ai piedi di Jael egli si piegò, cadde, giacque disteso. Ai suoi piedi si piegò e cadde. Là dove si piegò, cadde esanime. La madre di Sisera guarda dalla finestra e grida attraverso l'inferriata: perché il suo carro tarda ad arrivare?
Ok, e qui una lunga storia. La mamma di Sisera che aspetta, invece Sisera è stato ucciso da una donna. 31.
così periscano tutti i tuoi nemici, o Signore. Coloro che ti amano siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza. Così il paese ebbe pace per 40 anni.
Allora, lezione. Yael fu benedetta da Dio, osannata da Deborah, la giudice di Israele, una donna di Dio.
Perché ha ucciso il nemico del Signore.
Sì, ma il punto è, lo ha ingannato facendogli credere, vieni qua che io ti proteggo. Qual è la lezione? La lezione è che al diavolo, ai figli del diavolo, non gli devi dare tutte queste verità, l'onore, tutti i segreti, rivelare.
Sì, non siamo leali al diavolo.
No, no.
Siamo leali al Signore.
Per niente. Per niente. Quando noi predichiamo e non dire bugie, non stiamo parlando del diavolo, stiamo parlando dei fratelli, della Chiesa e di Dio.
Sì, non dire bugie, sì.
Ma contro il diavolo siamo in battaglia, siamo in combattimento, e non gli va a dire la verità al diavolo. Quello si chiama tradimento. Giuda non doveva dire la verità ai farisei dove Gesù dormiva.
Sì.
Va bene, doveva inventarsi una storia. Non doveva andarci neanche, no, naturalmente non doveva neanche tradirlo.
Sì, sì.
Va bene?
Sì.
Guarda, per esempio, altra lezione su questo punto, perché è importante basare. Adesso viene l'anticristo, fra poco ci sarà il marchio della bestia. Dobbiamo sapere, ma si dice la verità al diavolo? Risposta, no.
Amen.
Dobbiamo dire la verità quando stiamo nascondendo Bibbie, Vangeli, i fratelli nascosti in cantina, nel solaio, o che abitano nel bosco X. Sono lì accampati, 2000 fratelli accampati nel bosco X. La prima chiesa aveva catacombe. Potevano dire ai romani, guarda, in quella catacomba tal dei tali, a Roma ci sono 1000 chilometri di tunnel, catacombe sotto Roma. Alcune erano segrete, dove si nascondevano chi, se venivano presi, venivano crocifissi, gettati ai leoni.
Sì.
Va bene, perché erano segreti? Perché tenevano i falsi fratelli lontano, i mezzi cuori lontano. I mezzi cuori, i falsi fratelli in quelle catacombe non li portavano, perché mezzi cuori non puoi fidarti. Va bene, allora bisogna tenere la bocca chiusa. Già era difficile che quando li beccavano li crocifiggevano, li bruciavano, li torturavano. Non vai a dire la verità al diavolo. Come lo sappiamo? Lo vediamo dalla Bibbia, esempi biblici. Le catacombe erano segrete, non erano pubblicizzate. Andiamo a Giovanni 7:1, altra lezione su quel, su questo punto.
Giovanni 7:1. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo.
Attenzione, qui siamo con una specie di tribolazione, cercavano di ucciderlo.
Verso 2. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina, per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai.
Quindi i suoi fratelli lo proteggevano. No, partiti di qua e vattene. Va bene? Quindi Gesù andava in giro per la Galilea. Galilea dove c'è Nazareth. Si rifugiava lì perché i giudei cercavano di ucciderlo. I fratelli fa vattene di qua. Quindi i fratelli di Gesù a quel tempo non erano ancora convertiti. Poi si convertirono. Giacomo, vescovo di Gerusalemme. A quel tempo lì erano capre. E Gesù, vediamo come cosa fa.
Verso 4. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, palestati al mondo.
Palesati al mondo, mostrati. Cioè i fratelli praticamente dicevano: ma vai, tu stai facendo miracoli, vai a farli fuori.
Non fai niente di segreto.
Perché, esatto, cosa fa qui nascosto? Mostrati al mondo, che fa qui nascosto? Avanti.
5. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui.
Va bene, Giovanni 7:5, neanche i suoi fratelli credevano in lui, in Gesù. E allora Gesù cosa faceva? Li lasciava alle spalle e se ne andava senza. Una lezione per tutti quelli che hanno familiari che non credono. Familiari che non credono, bisogna andare avanti come Gesù e loro seguono, se non seguono rimangono indietro. 6.
Allora Gesù disse loro: il mio tempo non è ancora venuto. Il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie.
Cioè io mi devo nascondere perché il mondo mi odia, perché chiedo la verità. Voi non vi nascondete perché voi il mondo non vi odia, perché voi siete parte del mondo. Non date la verità al mondo, ma siete parte della bugia. Logico che voi non dovete nascondervi. Avanti.
8. Salite voi a questa festa. Io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto. E dette loro tali cose, rimase in Galilea. Dopo che i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora anche lui vi salì, non pubblicamente, ma come di nascosto.
E cosa aveva da nascondere? Se oggi dicono che c'è da nascondere, beh, al diavolo tutto. Io non nascondo niente, mi ha scritto uno, mi fa, io non nascondo niente, il mio nome è su Facebook. Il nome, indirizzo, foto, impronta digitale e anche la foto dove mettere il marchio della bestia, c'è tutto. È logico, tu fai parte del mondo, scusa. E cosa vuoi nascondere? Il diavolo è orgoglioso di te. Questo è un tipo di chiesa, questo. Mi criticava perché io non mettevo la mia foto su Facebook. Io sono brutto di persona, figurati su Facebook. Cosa non c'è niente da guadagnare a guardarmi in faccia. Va bene. Hai finito?
Sì. Versetto 10, finito.
Giovanni 8, 58 e 59.
Gesù disse loro: in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Gesù si nascose e uscì dal tempio. Sempre si nascondeva Gesù, perché doveva arrivare fino al Calvario, se no neanche lì ci arrivava. Quindi Gesù non si comportava come i religiosetti col vestito stirato la domenica mattina. Era in giro a nascondersi, cercavano di ucciderlo. Quindi vediamo che Gesù dice ai fratelli, fa, perché non ti mostri al mondo? Palesati, mostrati, cosa ti nascondi qua? E Gesù dice, non vado alla festa, andate voi. Com'è che gli ha detto lì sulla festa?
Sulla festa al versetto, Gesù disse, io non vi salgo ancora, perché il mio tempo non è ancora compiuto.
E caspita, gli mancano 5 minuti? Il tempo che sono usciti. È come dire, con voi, branco di capre, io non vado alla festa, perché ancora non siete convertiti. Non posso fidarmi di voi. Voi mi tradite alla prima occasione. Non vado alla festa io ancora. Era quella la situazione? No, li stavo fuorviando. Sì. Voleva solo liberarsi di loro e andare alla festa senza di loro. Sì. Voleva andare alla festa, è andato, però non voleva andare con dei fratelli che si vergognavano di lui. Ecco una situazione, ce ne sono altre nel Vangelo, che Gesù fuorvia, svia le persone facendo credere una cosa quando ne dice un'altra. E questa è la saggezza che dovete imparare, fratelli. Se volete barcamenarvi, adesso viene il marchio della bestia, i vaccini saranno zuccherini quando viene il marchio della bestia, perché allora chi non lo riceve viene ucciso. Apocalisse 13:15, chi non lo riceve viene ucciso. E allora quelli che i fratelli, che i familiari che adesso mormorano, che si lamentano, che vi criticano perché non prendete il vaccino, allora vi denunceranno perché non avete il marchio della bestia, che si chiamerà documento di identificazione, si chiamerà la nuova carta d'identità, sì, avrà un bellissimo nome, mica si chiamerà marchio della bestia. Il Papa dirà, no, questo qui non è marchio della bestia, garantisco io, ne ho già preso, ce ne ho qua 10 sulla mia zucca, guarda, 10 corna qua. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Amen. Quindi come dobbiamo comportarsi nel tempo che viene? Comportarsi con saggezza. Tornare a Matteo 10, astuti come serpenti, dolci come colombe.
Amen.
Vogliamo andare a Prima Samuele, c'è una bella lezione lì.
Sì.
Prima Samuele 21, 10 a 15. Impariamo da Davide come lui se la barcamenava in mezzo alle difficoltà nella sua tribolazione. come lui dice la verità ai nemici.
Primo Samuele 21, 10 sì. a 15.
Com'è che Davide diceva la verità ai nemici?
Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat.
Cioè, quindi questo era un nemico di Israele.
I servi del re dissero ad Achis: non è questo Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi 10.000? Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba.
Capito, Davide?
Molto inventivo.
Cioè, sbavava, sputava fuori, cioè si faceva finta di essere un pazzo. Era pazzo?
No.
Era la verità?
No, però no. Era nel territorio nemico.
Però c'era un motivo. Quindi cerchiamo di non essere stupidi. Quando c'è un motivo, una giustificazione, come ti devi camuffare, ti devi presentare nell'apparenza appropriata.
14. Achis disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo. Perché me l'avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia.
Però si salvò la vita. Lui e quelli che lo seguivano.
Dio lo benedica.
Quindi qui vediamo Davide che inganna i suoi nemici.
Sì.
Fa finta di fare il pazzo. Immagina il fratello Giuseppe a sbavare, a sputare, facendo la bava dalla mia barba, scrivere sulle pareti, saltare come un pazzo.
Ai, 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 ai.
E i miei nemici direbbero: questo conferma tutto. È quello che io ho sempre pensato, frate Giuseppe è un pazzo da legare. Davide fece questo.
Sì.
E ingannò i suoi nemici. Sì. A volte il diavolo bisogna ingannarlo, fratelli.
C'è anche la storia di Samuele, in primo Samuele 16, no? Quando Dio ha detto: vai, ungi Davide.
Sì.
E lui ha detto: come? Non posso, perché Saul mi ammazzerà, no? Allora Dio le ha detto: vai e di che farai un sacrificio. E dopo
Dio gli dice: vai a Betlemme e fai finta di fare di loro che sei andato per un sacrificio, così da Saul non ti uccide.
Sì.
Dio lo manda lì a fargli un sacrificio?
No.
L'ho mandato lì a ungere Davide. Però Dio, ecco qui, Dio e Samuele fanno stanno cospirando insieme, un plot, fanno una cospirazione, capito?
Sì. Vuoi che lo leggo?
Sì, ce l'hai?
Sì, Primo Samuele 16. Dice: ti manderò da Isai di Betlemme perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Versetto 2. Samuele rispose: come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Il Signore disse:
facciamo un piano.
Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto a offrire un sacrificio al Signore. Inviterai Isai al sacrificio e io ti farò sapere quello che dovrai fare e tu ungerai per me colui che io ti dirò.
Capito? Quindi hanno fatto una cospirazione, un inganno praticamente. Che mica Dio l'ha mandato là a sacrificare. Quello era il fumo negli occhi.
Sì, era un pretesto.
È andato a ungere un altro re nel posto di Saul.
Immagine come se Saul veniva a sapere che è andato a ungere un re, ammazzava tutta. Era un altro Erode, ammazzava tutti a Betlemme.
Infatti.
Una volta, una situazione così, Saul ha ucciso 85 preti, 85 sacerdoti ha ucciso Saul per una situazione simile.
Perché hanno aiutato Davide?
Perché ci ha dato del pane da mangiare.
Sì, 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 sì.
Tanto questo qui era indemoniato. Guarda, vabbè, andiamo a Esodo 1. Qui abbiamo una situazione che il re d'Egitto Faraone dà un comandamento, va bene, alle levatrici ebree. Qui c'è una lezione importante sul fatto che non devi dare la verità al diavolo.
Ma ci sono,
ci sono fratelli cristiani che questo non l'hanno capito.
È incredibile che sono tanti esempi nella Bibbia, non è solo un caso isolato, c'è un esempio dopo l'altro.
Ma questi sono alcuni così veloci, ma ci sono tutte le parti. da tutte le parti, vedi il libro di Giosuè, dei giudici, sempre lì a ingannare il nemico per vincerlo. Cioè, non andate come gli asini a farla combattere con del diavolo che perdete. Gesù ha detto: andate come serpenti in mezzo ai lupi. Amen. Matteo 10. Esodo 1, 15 al 21.
Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua, e disse:
quindi le levatrici sono quelle che facevano nascere i bambini.
Okay.
Quindi Faraone le chiama le levatrici ebree, qui dà anche i nomi, Sifra e Pua, e gli dà delle istruzioni. Attenzione.
E disse: quando assisterete alle donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio, fatelo morire. Se è una femmina, lasciatela vivere.
Quindi se è maschio, fategli un vaccino.
Ah.
Capito? Oppure fateli abortire. Se è femmina, lasciate, gli servivano le donne schiavi, gli servivano. Le donne, ok, quelle servono schiavi. 17.
Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi.
Oggi ci sono dei cristiani completamente fuori binario che predicano: bisogna seguire tutte le leggi. Non è mica vero. Non le leggi contro Dio, non le leggi anticristo. Sono nei pulpiti a predicare: dovete pagare tutte le tasse, guai chi sgarra una tassa. E spesso sono sempre poveri questi cristiani. Invece io credo che le tasse vanno pagate il meno possibile, non il massimo possibile, il minimo possibile. Ti pare che i politici vanno a pagare le tasse al massimo? Il minimo. Berlusconi c'ha un esercito di avvocati a fargli resoconti, a riempirgli le carte, le cartacce, e tutto. Le tasse si pagano il minimo possibile, non il massimo. D'accordo? Che ne fanno queste tasse? Le danno agli omosessuali, pagano le lesbiche, pagano le unioni omosessuali. Ma stiamo scherzando. Andiamo avanti.
Allora, loro lasciarono vivere anche i maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i maschi? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane. Esse sono vigorose e prima che le levatrici arrivi da loro, hanno partorito.
Non sono un branco di omosessuali come voi, un branco di lesbiche. Dio benedica gli omosessuali che sono diventati cristiani pentiti, ma gli altri, svegliarsi ragazzi, prima che suona la campana del cimitero.
E Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente. Poiché quelle levatrici avevano temuto Dio, egli fece prosperare le loro case.
Quindi fratelli e sorelle insegnanti che andate nelle scuole, va bene, e andate contro le leggi di Faraone, Faraone Renzi, la faraonessa Merkel, i faraoni di Bruxelles. Andate contro queste leggi.
Amen.
Però usare la saggezza. Gesù ha detto: siate astuti come serpenti, dolci come colombe. Cosa vuol dire dolci come colombe? Vuol dire non andate a suonare le trombe, io sono contro il vaccino. No, state zitto. Mosca, non si dice se contro i vaccini. Cosa si dice? Niente. Si sta zitti. C'è il momento di suonare le trombe, tromboni, contrabbassi, eccetera. Ma c'è il momento di stare zitti. Ha detto Gesù: astuti come serpenti. Serpente non lo vedi mai. Mai lo vedi, sempre nell'erba, tranquillo. Se uno si avvicina, scappa. Prudente come serpente. Serpente ti morde solo per difesa, serpente. In India ci sono dei villaggi che le donne portano delle campanelle attaccate alle caviglie. Perché? Per avvertire i serpenti che stanno arrivando.
Così i serpenti scappano.
Il serpente si sposta, scappa. Mm-hmm. Perché il serpente ti morde, se tu gli metti un piede addosso per sbaglio, ti morde. Mm-hmm. Pensi che stai cercando di ucciderlo.
Mm-hmm.
E allora queste ragazze, queste donne, si mettono le campanelline sulle caviglie, così che i serpenti si spostano dal sentiero,
mm-hmm.
che a volte devono camminare nel verde, nell'erba, e c'è,
sì,
il serpente che sta dormendo lì.
Sì.
Allora lo svegli e stiamo arrivando qua.
Sì.
Va bene? Dove sei arrivata?
Ho finito.
Hai finito?
Sì.
Quindi allora, cosa ne... what do you get out of this?
Cosa... È che Dio benedice quelli che fanno quello che è giusto, anche se significa contro le leggi e contro i re, contro i faraoni. Tu fai la volontà di Dio, e dice che Dio ha fatto prosperare le loro case. Non solo Dio li ha protette e queste levatrici non hanno perso la vita per la loro disobbedienza, ma Dio li ha fatto anche prosperare.
E quindi tu mi stai dicendo che Dio le ha benedette?
Sì, è scritto così.
Perché hanno imbrogliato Faraone?
Sì, sì.
Mi stai quello... dicendo che Dio benedice perché dice bugie al popolo del diavolo?
Sì, sì, è quello che dice.
È questo che mi vuoi dire?
È Esodo 1, 15 a 21. Lo leggo di nuovo se vuoi. È molto
sì,
chiaro.
Sì, leggi almeno il 20 e 21.
Dio fece del bene a quelle levatrici. Il popolo si moltiplicò e divenne molto potente, poiché quelle levatrici avevano temuto Dio. Egli fece prosperare le loro case.
Va bene, quindi fratelli, se volete che Dio fa prosperare le vostre case, non abbiate paura del faraone Renzi,
sì.
Il faraone che c'è uno nuovo adesso, Gentiloni, faraone Gentiloni si chiama, suppostamente un tipo gentile perlomeno di nome, e i faraoni di Bruxelles. Non si ubbidisce ai faraoni. E cosa gli diamo ai faraoni? Astuzia come serpenti.
Amen.
Buon viso, cattivo gioco.
Saggezza.
Va bene? Sviarli. Non meritano la verità. Uno che viene che ti punta il fucile e dice dove sono nascosti i tuoi fratelli cristiani, non gli dice la verità, gli dice quello che ti pare. Va bene?
Amen.
Però a un fratello, una sorella, alla tua chiesa, al pastore, a Dio si dice la verità, se no sei un Giuda,
sì,
se no
sì.
Sei un imbroglione. Attenzione a non confondersi che dice bugia a Dio, la verità al diavolo.
Infatti...
Non sbagliare lo zigzag. Sai la storia dello zigzag?
No.
E c'era, io ho sentito raccontare questa storia interessante. C'era questo qua che doveva andare a portare il messaggio al posto, un gruppo di soldati nella zona X sotto il fuoco nemico. Allora gli dice che l'ufficiale chiama un soldato e fa: senti, qui c'è il messaggio e devi portarlo nella zona là, così su quella collina là c'è un gruppo di soldati nostri, sono sotto fuoco nemico, portagli sto messaggio. Dice: ah, ho capito, questa guarda la collina e dice: caspita, io devo andare là. E ma quello è sotto fuoco nemico? Dice: sì sì, ci sono le mitragliatrici e è molto difficile arrivarci, però. E allora mi mandi a me e mi fanno colabrodo. Sai cos'è colabrodo?
No.
Un colander.
Ah, ok, colander.
Un colabrodo. E dice: non mica ci arrivo là questo messaggio. Se ci arrivo, come vedere come ci arrivo. E dice: no, guarda, io ho preparato un piano. Tu ascolta bene le mie istruzioni. Allora dice: qui prende il messaggio. Sì, 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 signore. Bene, allora devi precipitarti di corsa senza neanche pensare. Sì, e poi quando cominciano a sparare come degli attrici, tu devi zigzagare. Fare zigzag, 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 capito?
Mm-hmm.
Così ti mancano sempre.
Ah,
ho capito. E questo parte in tromba. Brum. Allora questo zigzag, zigzag, zigzag arriva a destinazione
dal messaggio
e torna indietro, zigzag, zigzag, e torna indietro, crivellato pieno di pallottole. E il capitano gli dice: ma che è successo? Non è seguito l'istruzione. Non è... Sì, signor comandante, guarda, io ho zigzagato tutto l'andata e ritorno, ma si vede che ho sbagliato lo zigzagare, si vede che invece di fare zig ho fatto zag, invece di fare zag ho fatto zig, perché mi hanno beccato ogni volta. Quindi attenzione a come zigzagate, ragazzi. Cercate di zigzagare nel modo giusto, non dire la... Cercate di dire la bugia al diavolo, la verità è Dio.
Amen, amen.
E non sbagliare lo zig con lo zag, d'accordo?
Sì, 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 amen. Sì, sì. Quindi questo è un esempio che quando devi proteggere qualcuno e dire un inganno a un nemico di Dio, lo fai perché è la volontà di Dio e per la gloria di Dio.
Ecco,
non è il tuo interesse personale di dire una bugia, perché quando dici una bugia al fratello di solito è un interesse personale di proteggere te stesso, perché chissà che peccato hai fatto,
il diavolo ti ha
ingannato e dici bugie. Quindi non è per ingannare un fratello o qualcuno che è sincero davanti a Dio, perché quello è sbagliato.
Esatto.
Quindi fare una differenza e non usare questo messaggio per i nostri interessi personali, perché quello è sbagliato. Stavo parlando dei nemici di Dio.
Va bene, quindi ripetiamo i riferimenti. Ce li ha i riferimenti? Ripeti gli fratelli che ci possono scrivere i riferimenti, perché questa, questa fede deve essere basata sulla parola. Perché arriveranno
studio.
I farisei e dicono: ah, no, no, bisogna dire la verità anche al diavolo. E no, scusa, al diavolo no. Mm-hmm. Il diavolo lo si manda al diavolo, non si dà la verità. D'accordo?
Amen.
Dagli
Amen.
Riferimenti così che possono basare questi insegnamenti sulla parola.
Amen.
Allora,
allora scrivete, fratelli, perché è un bel studio da ripassare.
Allora, comincia da 1 Samuele 16. Gloria, ce l'hai lì?
Sì. 1 Samuele 16, da 1 fino a 5.
Ok, Angie.
Esodo 1, 15 a 21. Poi Giosuè 2, 1 a 7. Giudici 4, 1 a 24, e anche Giudici 5, 1 a 31, Giovanni 7, 1 a 10, Primo Samuele 21, 10 a 15, è tutto. Primo Samuele 21, 10 a 15.
Ok, correzione, Giudici 4... 3, e 14, 15, 17 fino al 24. Poi, correzione, Giudici 5, 1, poi 3, poi 24 e 25, e poi 24 fino al 31. Questo è il succo. E poi vabbè, Giovanni 7, giusto, Mario 8, e poi il resto è giusto, credo, sì.
Sì,
e
sì.
Poi sì, i resti sono giusti. Io ti ho dato il condensato. Gloria al Signore. Quindi spero che adesso i fratelli avranno la fede di barcamenarsi, che quando arrivano i diavoletti e dire dimmi la verità, tutta la verità, solo la verità, non al diavolo, scusa, Al diavolo, Gesù cosa faceva? Il suo modo favorito di sviare le capre erano le parabole, capito? Gli diceva vuole dire una cosa, però gli faceva capire un'altra. Infatti vediamo Matteo 13 che i discepoli chiedono perché gli parla in parabola, capiscono già niente. E lui gli dice perché a voi è dato di conoscere, infatti gliele rivelava in privato. A loro non è dato di capire. Va bene, Matteo 13, verso 9, 10, 11, lì Gesù gli dice: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio, quindi ottenere la salvezza, quindi il battesimo dello Spirito. A loro non è dato. Quindi la parabola è un po' la spada del cherubino, sai, la spada infuocata del cherubino? Il cherubino con la spada fiammeggiante davanti al giardino dell'Eden, che Dio disse: cacciamoli fuori del giardino dell'Eden, sennò che non mangiano del frutto dell'albero della vita e vivono per sempre come noi. Dio. E così li cacciò fuori, messi in cherubino con una spada fiammeggiante che non potevano più tornare. Quindi la spada fiammeggiante nel Vangelo è rappresentata da cosa, Dora?
La spada?
La spada fiammeggiante che bloccava l'accesso all'albero della vita nel Vangelo è rappresentato da?
La parola.
Dalle parabole. Quindi le parabole è un po' il modo di fermare, capito, i Giuda, i mezzi cuori, i farisei, i figli del diavolo e la zizzania.
Sì, perché ti devi disperare un po' nello spirito per poter capire.
Sì, trovo la scrittura e la gloria di Dio nascondere una cosa. Dio nasconde le cose nelle parabole, il nostro onore ed investigare.
Proverbi 25, 2. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle.
Va bene? Quindi Dio nella sua gloria nasconde le cose. Perché? Di modo che solamente chi cerca trova. Matteo 7,7, solamente chi bussa viene aperto. Solamente chi chiede viene risposto. Non uno che dorme sotto l'albero che la mele gli deve cascare in mano, se no è stata una brutta annata. Capito? No, non è così, scusa, il messicano sotto l'albero che se la mela non gli cade in mano è stata una brutta raccolta. No, ti alzi e vai a cercare le mele, scusa. Quindi ci vuole, e non solo, quando Dio dice che cercare, bussare, chiedere, che vuol dire proprio quello. Perché la corona viene data alla fine, dopo 10 giorni di tribolazione, dopo torture. Leggilo, Apocalisse 2,10. Abbiamo studiato ieri, vero Angela?
Sì, sì, è stato bello. Apocalisse 2,10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Quindi dice fedeli fino alla morte. Quindi la porta delle benedizioni si schiudono alla morte. In questo caso 10 giorni. Giuseppe è stato in prigione 2 anni perché la moglie di Potifar, lui aveva una moglie molto allegra, gli correva dietro e lui scappava attorno al letto. E gli appiccino strappati i vestiti, poveraccio. 2 anni, capisci, per non cadere nelle grinfie di una donna adultera, una donna malvagia. Va bene? 2 anni in prigione. Va bene? Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Alleluia. Angelina, è sufficiente come fede? Abbiamo dato abbastanza scritture su cui basare la fede, che al diavolo la verità non gliela devi dare.
Ma
in nessuna guerra, scusa se interrompo, in nessuna guerra al mondo, quale guerra al mondo uno può dire la verità al nemico?
No.
Ma ti mettono in prigione, ma ti fucilano.
È un traditore.
C'è uno che si chiama Manning che in Iraq ha trasmesso dei segreti degli americani, li ha trasmessi a che a WikiLeaks mi pare, e loro li hanno propagandati, l'hanno diramati su internet, dei segreti che l'America non voleva che si conoscessero, i segreti di torture, di persecuzione contro gli islamici, di cose sporche che la CIA ha fatto. Manning l'hanno messo in prigione, va bene, e è stato in prigione tanti anni. Cioè, non è che gli hanno detto, oh bravo, hai detto la verità. No, l'hanno messo in prigione. Quello che ha rivelato la verità sulla bomba atomica alla Russia, una famiglia americana, filo comunista, ha rivelato segreti della bomba atomica a Stalin. E li hanno messo sulla sedia elettrica, o la camera a gas, uno o l'altro. E questo ha detto solo la verità, poveracci. E li hanno gasati, li hanno messi sotto gas. Questo nel mondo. Arriviamo noi, imbecilli di prima categoria, e diciamo la verità a tutti. Ma che razza di pistola siamo? Che razza di merli siamo? È possibile che il cristiano deve essere sempre fessi? La Bibbia ci insegna, davanti al diavolo, davanti alla zizzania, davanti ai nemici di Dio non si dice la verità.
Amen.
E che si fa? Gli dici quello che ti pare, ma non la verità, perché quello non si chiama più verità, ma si chiama tradimento.
Sì.
Angela, io Amen. Direi abbiamo, e qui ci sono le scritture, basatevi sulla parola, non perché lo dico io.
Amen.
Io non sarei arrivato a 44 anni questi giorni che servo il Signore, 40, non ci sarei arrivato se avessi dovuto dire la verità al diavolo in continuazione. Ma stiamo scherzando? Al diavolo solo parabole, sviarlo, mandarlo fuori binario, deragliarlo al diavolo e la sua zizzania. Angela,
grazie
prendi
Gesù.
La parolina.
Amen. Mettiamo un canto sulla guarigione sì, e poi facciamo la preghiera.
E i fratelli che ci mandano qualche commento su questo messaggio.
Ok. Sì, c'è Alessandro che ha detto amen, niente verità al diavolo.
Ok.
5 minuti fa ha scritto.
Ok.
Valentino, fratello Giuseppe, hai portato un bel messaggio oggi, molto interessante come sempre. Dio vi benedica a tutti voi di Radio Blast.
Amen. Valentino. Siamo qua a predicare Allah Akbar, che Dio è grande, Dio è potente, grazie, lo sappiamo già. Ma cosa faccio con questi vaccini? E Dio vuole che usiamo il sale della zucca.
Sì, sì.
Sai che Dio ci ha messo una saliera nel cervello di ciascuno di noi? Sai cos'è una saliera?
Yeah.
A salt shaker. Capito? Dobbiamo usare questo sale.
Yeah.
Andiamo avanti, Angelina.
Amen. Allora facciamo una pausa.
E poi
preghiamo per i fratelli ammalati e anche facciamo una preghiera per avere saggezza in questo tempo della fine. Perché come hai detto, i vaccini sono solo una cosa piccola che viviamo oggi, però verranno giorni più difficili.
Una cosa piccola demoniaca, eh?
Sì, però verranno anche cose più brutte.
Che un figlio ti diventa autistico. Io manderei Matteo Renzi a fare l'autista.
Verranno anche cose più brutte, più difficili, il marchio della bestia, persecuzioni, e dobbiamo avere saggezza dal Signore. Quindi possiamo fare una preghiera anche per saggezza per noi tutti.
Guarda, voglio pregare, io oggi pregherò, chi è interessato ponga attenzione. Leggi, voglio fare questa preghiera, leggi Romani 1, la scrittura la devi trovare.
Qual è?
Ma forse il 10. Non lo so. No, l'11, Romani 1:1:1, la Trinità. 1:11.
Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Va bene? Qualche fratello vuol fare qualche giorno di vacanza e venire qua, ma lo incontriamo di persona e poniamo le mani che riceve qualche carisma.
Amen.
Se c'è già lo Spirito Santo, meglio, però carismi extra. Saremo felici di pregare con voi. Venite 2 o 3 giorni, un weekend, giusto?
Ah, sì,
è bello, e sì. Ci riuniamo, veniamo a fare un salto a vedervi. Qualcuno viene, imponiamo le mani che riceve qualche carisma e magari lo ricevo anch'io.
Amen.
Sai, non è che abbiamo mai troppo. Io quando prego per carismi per gli altri, prego anche per me.
Sì, sì.
Ho bisogno anch'io.
Grazie,
gloria
Gesù.
A Dio. Ripeti, Gloriuzia.
Romani 1:11. Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Obbligato a venire qui in Sud America per avere in posizione di mani, Angela?
No, non
dimmi,
è obbligato.
Spiegati.
Ma se uno chiede, riceve dal Signore, come hai detto in Luca 10...
13.
13, sì.
11, 13.
Luca 11, 13, giusto.
Sì.
Se voi che siete malvagi potete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono.
Quindi dopo questo spazio musicale, che adesso Angela vediamo cosa ci trova da cantare qua, io voglio pregare per i fratelli che non possono venire qua a fare un salto 2 o 3 giorni. Oggi voglio pregare che voi ricevete un carisma, va bene? Un carisma, sento lo Spirito Santo che mi dice qualcosa, che avete bisogno di carismi di coraggio, di forza, di non avere paura. Avete bisogno di un carisma di fede, molti di voi manca carismi di fede. Tentennano, esitano, guardano più la televisione, credono più la televisione e i politici del diavolo che non la Bibbia. Si svegliano la mattina e il cervello, la mente è un cielo nuvoloso perché la televisione la sera prima ha detto un po' di immondizia così così così. Andate a dormire con Gesù nella zucca, non la televisione. La televisione nell'immondizia si butta, tranne seguite qualche notizia se volete. Informatevi un po', così faccio io. Giusto per informarsi, qualche film cristiano, ottimo, ma non lavatevi il cervello alla televisione, ragazzi. Quindi alla ripresa, dopo il canto, voglio pregare che Gesù vi dia dei carismi.
Amen.
Di fede, di coraggio, di discernimento, di saggezza, di sapienza, di conoscenza.
Amen, amen.
Va bene? Perché ne avete bisogno, non solamente per queste questi vaccini del diavolo adesso, ma arriveranno cose peggiori. Va bene, chi può uscire dall'Europa, non so cosa accidenti ci fate ancora lì, e chi non può uscire cercheremo di chiedere al Signore dov'è che potete rifugiarvi, nel nome di Gesù Cristo. Ma grazie, chi può uscire Gesù, esca. Chi non può uscire, vediamo un po' di mandare messaggi per aiutarvi. Ci sono due nazioni, Ungheria e Polonia, che sono rifugio, se vi interessa imparare queste lingue. Comunque si sono dichiarate nazioni cristiane. Fra gli islamici hanno detto teneteveli voi a Bruxelles, noi siamo nazioni cristiane, hanno detto così. Angela, prendi la parola.
Sì, facciamo la pausa e poi preghiamo per tutti i fratelli.
Va bene, preparatevi a ricevere carismi.
Un canto sulla guarigione. Guariscimi, Abba.